Con fratello Don Michele, tutti i simpatici componenti della commissione che mi hanno
gentilmente,
rifilato questa cosa di un testo molto complesso, che conviene leggere. Di per sé il discorso va dal versetto 19 del capitolo 5 al versetto 47, però lo dividiamo in due parti, la prima parte 5, 19, 30, la seconda 5, 31, 47. Il motivo per cui la dividiamo adesso nella lettura vi renderete conto. Allora, leggo 5, 19, 30. Gesù riprese a parlare e disse loro: in verità io vi dico, il figlio da se stesso non può far nulla se non ciò che vede fare dal padre. Quello che egli fa, anche il figlio lo fa allo stesso modo. Il padre infatti ama il figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancor più grandi di queste, perché voi ne siate meravigliati. Come il padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il figlio dà la vita a chi egli vuole. Il padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al figlio, perché tutti onorino il figlio come onorano il padre. Chi non onora il figlio, non onora il padre che lo ha mandato. In verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità io vi dico, viene l'ora, ed è questa, in cui i morti udranno la voce del figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la vita in se stesso, e gli ha dato il potere di giudicare, perché il Figlio è figlio dell'uomo. Non meravigliatevi di questo, viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno. Quanti fecero il bene per una resurrezione di vita, e quanti fecero il male per una resurrezione di condanna. Da me io non posso fare nulla. Giudico secondo quello che ascolto, e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Allora, il motivo per cui ci fermiamo qui a questo versetto 30 è perché, se ci avete fatto caso, questa parte si apre e si chiude con la stessa frase. Al versetto 19 c'è: il figlio da se stesso non può fare nulla. Al versetto 30, da me io non posso fare nulla. Questa struttura si chiama inclusione, cioè quando si inizia e si finisce con una stessa espressione, quello che c'è in mezzo è un discorso unitario. Ora, questo discorso unitario è fatto e sviluppato con un linguaggio e con un modo di pensare proprio tipico ebraico, semitico. Cioè, noi abbiamo un modo di pensare che prende dai greci occidentale, quindi c'è un concetto iniziale e lo sviluppi lentamente fino a condurlo a un concetto finale. Il metodo semitico, invece, a noi dà l'impressione di una costante ripetizione, perché è come se fosse a cerchi concentrici, come se scendesse sempre più in profondità su alcuni temi fondamentali. Infatti, alla lettura di questo brano, voi vi siete resi conto che alcune parole ritornano, che ci sono alcune cose che sono veramente delle ripetizioni e che alla nostra sensibilità, il brano che ho letto non è facile, cioè è indigesto, è letteralmente indigesto. Lo leggi e ti sembra pesante nella modalità di leggerlo. Quindi, che cosa è utile fare? È utile che si cerchi di capire quali sono i punti fondamentali. Io personalmente, però, mi sono fatto interrogare da una domanda previa, cioè mi sono detto: questo discorso Gesù lo fa per riprendere quell'accenno di polemica e quel contrasto che era sorto dopo la sua guarigione di un paralitico nel giorno di sabato. Quindi è un discorso con cui Gesù parla di sé e delle sue opere, grazie al fatto che c'è stata una reazione, una opposizione dei giudei. Questa cosa mi ha fatto pensare, cioè l'opposizione permette un chiarimento. Quindi, in fin dei conti, già l'opera di Gesù è un'opera redentiva, capite? Cioè, il fatto che qualcuno gli si opponga non scoraggia Gesù, ma lo porta a chiarire la sua opera, a dare di più invece che dare di meno. E a livello personale mi sono fatto un altro interrogativo. In fondo questi giudei, non so se l'ha già introdotto Emanuele, se l'ha già introdotto una ripetizione, coglietela in questo modo. Questi giudei si oppongono ad un'opera di bene che è sotto gli occhi di tutti, no? Cioè questo è guarito. Che cosa impedisce di accogliere il bene anche quando è evidente? A loro la legge del sabato, no? E a noi? Cioè, in quali situazioni fai fatica ad accogliere il bene? E perché fai fatica ad accoglierlo? Cioè, ci sono momenti in cui c'è fatica ad accogliere il bene perché ci sembra che quel bene ci condanni. Tu lo vedi, vedi un'opera di bene, vedi un segno che è di Dio, e ti sembra che quel segno metta in cattiva luce te, che magari non sei in sintonia con la tua vita, con quel segno. E allora tendi a cancellarlo quel segno, quasi tendi a rifiutarlo. Oppure quel segno è un segno di bene, ma viene da un ambito, da un percorso, o da una realtà che è diversa dalla tua. E anche se è un segno di bene, tu ottusamente non lo vuoi accogliere. E quindi ti opponi semplicemente perché viene da qualche cosa che non è il tuo normale habitat, il tuo normale modo di pensare, il tuo normale modo di fare. Oppure lo rifiuti perché magari quel segno di bene provocherebbe la tua indolenza, la tua inerzia, ti metterebbe troppo in gioco. Cioè ci sono volte in cui noi ci opponiamo al bene. Ma capitemi, non lo sto dicendo dal punto di vista dell'eventuale cattiveria che abbiamo dentro, lo sto dicendo proprio da un punto di vista che ci sono delle motivazioni profonde che a volte fanno resistenza al bene intorno a noi. I giudei avevano le loro motivazioni, la legge apparentemente, poi leggeremo questo brano e Gesù la snida la cosa, no? Dice in realtà non è proprio la legge che vi fa opporre a questi segni di bene, qualcos'altro. E quindi è una domanda che mentre pregavo su questo testo, prima di pregare su questo testo, mi sono fatto, no? I segni di Dio come provocano la mia resistenza? Il testo, nella sua complessità, penso che si possa scandirlo, questi versetti dal 19 al 30, almeno in tre parti. E queste tre parti sono ritmate dalla frase in verità vi dico. Vi siete resi conto che ritorna tre volte questa frase? Ritorna al versetto 19. Ritorna al versetto 24 e al versetto 25. E quindi noi possiamo dire, possiamo pensare legittimamente che queste tre parti siano le tre parti in cui ci sono i contenuti di fondo. Quindi dal 19 al 23, il 24, che è un versetto solo, e dal 25 al 30. La prima, dal 19 al 23, Gesù dice: quello che il figlio fa, lo fa perché ha un profondo legame con il padre. A che cosa si riferisce? Al fatto che ha guarito di sabato, giusto? Quindi Gesù sta dicendo: voi mi rinfacciate una legge, ma io quello che ho fatto non l'ho fatto da me stesso, l'ho fatto perché sono profondamente legato al padre. E quello che ho visto fare al padre lo faccio io. E cosa fa il padre? Il padre dà la vita e giudica. E io quindi do la vita, quindi guarisco il paralitico, e giudico, cioè dico questa cosa è una cosa giusta. Quindi si capisce il passaggio che Gesù vuol far compiere. Sta dicendo, io vado oltre la legge perché mi ispiro direttamente a Dio, con cui sono in profonda comunione. E Dio cosa ha fatto? Molto prima di dare una legge, e qui il riferimento, tutti i commentatori dicono che il riferimento di quando parla in questi termini di padre è Genesi, non è tanto l'Esodo col Decalogo, ma è Genesi, Dio cosa ha fatto? Ha creato, quindi ha dato la vita, e ha detto questa cosa è buona. Nell'atto creativo ha giudicato, vide che era cosa buona, quella è una forma di giudizio. Quindi ha definito cosa è bene e dopo il peccato ha definito cosa è male. La legge che in qualche modo disciplina queste cose è arrivata dopo dal punto di vista rivelativo, giusto? E Gesù dice: io mi ispiro a quest'opera del Padre perché sono profondamente legato al Padre. E quindi come lui ha dato la vita, io do la vita a quest'uomo. Come a lui ha giudicato, io giudico. E a quel punto arriviamo al versetto 24, il versetto in cui dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non va incontro al giudizio. Cioè, non ha bisogno di essere sottoposto a questa legge, che voi mi sbandierate come il criterio che avrei dovuto seguire per capire se guarire o non guarire in giorno di sabato. Perché è già il fatto di essere in ascolto della mia parola e in comunione con il Padre che è criterio di giudizio. Poi i versetti dal 25 al 30 con cui esplicita questa cosa e dice: questo potere di giudizio che io ho non ce l'ho soltanto ora, in questo preciso momento, di fronte a questa situazione, ma questo potere di giudizio che io ho è un potere di giudizio che avrò anche alla fine dei tempi. E questa è un'affermazione fortissima, perché io penso che il guaio di questo brano è che c'è una marea di sottinteso, giustamente in Giovanni, un sacco di cose sono date per acquisite, è il Vangelo dell'uomo maturo, quindi, che significa che evidentemente non sarà la legge il criterio di giudizio, ma la dipendenza dalla parola di Gesù e la comunione con il Padre. Perché se sta dicendo che lui ha assunto direttamente dal Padre la capacità di giudicare, che chi ascolta la sua parola non va incontro a giudizio perché il criterio di giudizio è interno, non è esterno la legge che lo deve giudicare, e ora sta dicendo che questo criterio di giudizio sarà anche alla fine dei tempi, vuol dire che alla fine dei tempi non sarà l'elenco della legge col dire ci sei, non ci sei a farci essere oggetto, tra virgolette, di giudizio, ma l'ascolto della sua parola e la comunione con il Padre. Ora, è evidente che per noi sono cose che vanno dipanate, vanno sciolte, vanno... Ma voi immaginate una cosa così detta ai giudei? È una cosa fortissima, è una cosa che evidentemente non può che provocare una reazione dura. Ora, se pensiamo che questi già prima avevano deciso di ucciderlo, il versetto 18, che chiudeva il miracolo del paralitico, noi dobbiamo immaginare che questa è la reazione di Gesù a una paventata minaccia di morte. Cioè, qui c'è una minaccia di morte nei confronti di Gesù, a cui Gesù reagisce a questo modo. Quale modo? Primo, l'affermazione chiara del suo legame con il Padre. Secondo, l'affermazione che quella morte che a lui minacciano è qualche cosa che chi resta unito al Padre, chi ascolta la sua parola, ha già in qualche modo passato. E di fronte a una minaccia di morte così, il legame con il Padre per Gesù è coscienza del suo limite, ma anche sorgente a cui attingere per affrontare quella minaccia di morte. Ogni giorno noi siamo messi di fronte a minacce di morte, a minacce di pericoli con cui la morte si anticipa nella nostra vita, no? Che non sono solo le malattie, ma sono ogni piccola sconfitta, ogni senso di perdita, ogni incomprensione, sono antipasti del sapore amaro della morte. Gesù, di fronte a questo, fa riferimento al suo essere figlio. Ed è così che l'affronta quella minaccia. Questa è una domanda, è un oggetto di riflessione che rimane profondamente inciso, quasi scolpito nei nostri cuori, perché quando noi siamo di fronte a questi anticipi di morte che la vita ci fa affrontare, come reagiamo e a che cosa facciamo riferimento? Cioè, qual è la sorgente a cui torniamo? Qual è il luogo che andiamo cercando quando la morte allunga il suo pungiglione nella nostra esistenza? La paternità di Dio? Ora capite che dire da parte di Gesù io non posso far nulla da me stesso vuol dire al contempo trovare un punto d'appoggio solidissimo per la sua opera, ma contemporaneamente liberarsene. Perché Gesù ti dice, io faccio quello che ho visto fare dal Padre, io faccio ciò che mi è stato consegnato dal Padre, cioè l'opera, in fin dei conti, è l'opera del Padre. Quindi non posso sentire la paura di perderla, tra virgolette, di vedermela minacciata. E contemporaneamente, siccome è l'opera del Padre, so che voi, con lo strumento della legge, non riuscirete a cancellarla, non riuscirete a distruggerla. Il lettore che legge questo testo e riesce piano piano ad approfondire queste riflessioni, questi stimoli, queste provocazioni, a cosa va incontro? Io direi che va incontro ad una guarigione. E che se prima si è raccontata la guarigione del paralitico alla piscina di Bethesda, qui si racconta la guarigione del lettore. Quale tipo di guarigione? Evidentemente una guarigione interiore. Qual è la malattia? L'attaccamento a se stessi. Sarà poi esplicitato nei versetti che vanno dal 31 al 47. L'attaccamento a se stessi, alle proprie opere, come opere che sono nostre. È la malattia dell'autopreservazione, la malattia dell'affermazione di sé, che tanto spesso poi ci contagia molto, ecco, reciprocamente. E che contagia la nostra preghiera, che contagia le nostre relazioni. Quindi il testo è come se fosse speculare. Prima c'è stato un racconto fisico, narrativo di guarigione, che provoca una reazione dura per alcuni motivi, che solo apparentemente sono il rispetto della legge. Adesso c'è una riflessione teologica sul tema della guarigione. Ed è molto significativo che sia un paralitico. Rappresenta la persona che non riesce a muoversi, ma che è ferma su se stessa. Qui chi sono i paralitici? Quei giudei a cui Gesù sta parlando, che sono fermi non sulla legge di Dio, altrimenti le opere di Dio le riconoscerebbero, ma su se stessi, e per affermare il proprio sé strumentalizzano la legge di Dio. Quindi a dipanarlo con calma, come dire, ad aprirlo lentamente come se fosse una cosa ingarbugliata, che è questa l'impressione che magari la lettura iniziale ci dà, ci si accorge che è un discorso che effettivamente è molto legato a questo tema della guarigione. E se prima ci si è chiesti da che cosa abbiamo bisogno di guarire, questo testo lo esplicita ancora di più questa domanda. Se noi siamo figli e siamo figli, questo non è soltanto garanzia di un accompagnamento da parte del padre, ma anche invito a compiere le nostre opere come opere che sono opere di Dio, non le nostre. E il compiere le nostre opere come opere di Dio è sorgente di libertà interiore, è sorgente di capacità di stare di fronte a tutti coloro che nella nostra vita rappresentano i giudei di turno, cioè sono minacce, è capacità di affrontare tutti gli anticipi di morte e gli assaggi amari della morte che la nostra vita ci offre. Ora, queste riflessioni sono riflessioni che portano Gesù ad un livello più alto di conflitto con i giudei. Il tema della polemica con i giudei è uno dei temi che attraversa tutto il Vangelo di Giovanni. Attraverso la polemica con i giudei si chiarisce l'opera di Gesù lentamente e anche la sua identità. A sentir dire parole di questo genere, così alte e così decise, perché Gesù dice: quello che io giudico è giusto, non è un forse, è giusto, cioè sono io il criterio della verità. È esplicito nelle sue parole, nelle sue affermazioni, e dice: questo sarà riconosciuto anche da coloro che udranno la mia voce alla fine dei tempi, che quindi non la stanno udendo adesso, ma alla fine dei tempi la udranno, capiranno che la verità sono io alla fine dei tempi. Questo è il discorso di un folle fanatico, è una bestemmia. Cioè, immaginate che cosa poteva essere a quel tempo una parola del genere. Noi abbiamo 2000 anni di storia dietro, no? Ma uno che ti arriva, compie un gesto che è contro tutta la legge e ti dice: io lo compio perché sono profondamente legato al Padre e perché faccio quello che ho visto fare dal Padre, e dal Padre ho ricevuto la possibilità di dare la vita, la possibilità di dire cosa è giusto e cosa è sbagliato, quindi di giudicare, e il mio giudizio è giusto, e insomma, finisce questo versetto 30 che tu ti dici, se ti metti nei panni allora di quella gente: questo qui è pazzo, è un esaltato, è uno preso da un delirio di onnipotenza. Gesù, che questa cosa evidentemente la prevede, nei versetti che vanno dal 31 al 47, dà una sorta di risposta dicendo: non sono mica io che dico queste cose, altri le dicono su di me. E sono appunto i versetti che vengono dopo e che cercheremo di analizzare sommariamente nella seconda riflessione.